Ciao a tutti, D'Attilio, si parte con una nuova puntata di Radio Linux che va in onda naturalmente su Radio Start ogni sabato alle ore 12:30. Come al solito parliamo del sistema operativo Linux, parliamo di open source e parliamo di altre notizie che riguardano la situazione informatica in generale che si ricollegano insomma al nostro tema. Questa settimana non è che ci sono state tantissime notizie, tantissime distribuzioni che sono uscite, anzi veramente poche, però alcune interessanti ci sono. E partiamo da questa distribuzione che si chiama Peppermint OS, che è una distribuzione che tempo fa usciva con base Ubuntu, adesso dopo varie vicissitudini e scomparse anche premature da parte di persone che avevano dato la base a questa distribuzione, si è trasformata in una derivata Debian con moltissime particolarità, come un XFCE che sarebbe ambiente desktop completamente rifatto, e con scelte che hanno invece cambiato proprio il modo di vedere la stessa distribuzione. Il passaggio da Ubuntu appunto a Debian comporta la possibilità di mantenere, per esempio, le ISO che vanno sui 32 bit, quindi questa distribuzione Peppermint OS vale pure per i processori vecchi, quindi sto parlando dei 32 bit, e ovviamente c'è la versione anche a 64 bit. Inoltre, fra le altre novità, c'è la base di Peppermint OS perché si ha la possibilità di poter utilizzare come base Dewon, che sarebbe un fork di Debian, modo di concepire proprio la distribuzione Linux senza l'utilizzo di systemd. Quindi, se volete una base libera da systemd, benissimo, potete usare Dewon come base di Peppermint OS, che esce sia per i 32 bit che per i 64 bit. Poi dal punto di vista lavorativo, sicuramente è una distribuzione buona perché dà tutto quello che serve. Hanno modificato ovviamente degli elementi, prima di tutto hanno cercato di risolvere il problema di avvio UEFI, che era un po' il tallone d'Achille di questa distribuzione, almeno per le versioni precedenti. Hanno aggiunto dei pacchetti apt, mentre hanno rimosso ICE, che non ha trovato, almeno da quello che si capisce, un riscontro fra gli stessi utenti di questa distribuzione. Poi hanno integrato nella ultima versione, naturalmente, tutto ciò che riguarda il TKK Creator, per potersi ridisegnare l'ambiente di Peppermint e poter quindi utilizzare dei nuovi temi. Tutto ciò fa sì che questa distribuzione sia molto interessante proprio per questo motivo, per il fatto che si può essere utilizzata sia per i PC a 32 bit e sia per i PC dei nostri giorni a 64 bit. Quindi, insomma, se volete provare una distribuzione secondo me interessante, sicuramente Peppermint OS è una di queste.
Tu hai presente Kim Kardashian? Praticamente, detto in soldoni, è stata accusata dalla SEC, diciamo la Consob americana, per aver pubblicizzato una criptovaluta sul suo feed di Instagram senza aver ricevuto il compenso ricevuto per la pubblicità. Ragion per cui la signora, signorina, quello che sia, pagherà 1,26 milioni di dollari, o comunque le è stata comminata una multa di 1,26 milioni di dollari. Torniamo un attimo a parlare di Tim Cook, vi segnalo un articolo di Hardware Upgrade che si chiama Il metaverso è il futuro? Tim Cook non ne è convinto. Vi segnalo unicamente che potrebbe trattarsi dei soliti screzi tra Facebook barra Meta e Tim Cook. A tal proposito, penso esiste ancora l'Italia dei valori?
No,
Ok, allora non faccio pubblicità a nessuno. Vi segnalo un video su YouTube che si chiama The Italian Minister Antonio Di Pietro in Second Life. Qualcosa all'epoca, in effetti, era molto più futuribile l'intuizione che ha avuto Di Pietro o chi per lui. E si tratta di una conferenza tenuta dall'allora ministro agli iscritti di partito che si tiene su Second Life, più o meno come si terrebbe oggi su Meta. La cosa carina è che già allora, se vedete, il personaggio di Pietro muoveva la bocca, muoveva le mani, eccetera, come effettivamente se stesse tenendo una persona vera un comizio. Vedetelo e non dimenticatelo, insomma. Abbiamo detto che Google Stadia è stato segato, per usare un termine gentile. Ubisoft, per tutta risposta, Ubisoft, la casa francese, renderà disponibile su PC i giochi che stavano su Google Stadia e vi permetterà quindi di trasferire il contenuto di Google Stadia tramite Ubisoft Connect sui vostri computer in modo tale da non perdere, presuppongo, i salvataggi. Cambiamo decisamente argomento perché l'attore Bruce Willis, a quanto pare, reciterà con il deepfake, ragion per cui lo vedremo bello, tonico, muscoloso, giovane, magari anche con i capelli nei film futuri.
Molte novità attendono nella ultima versione della distribuzione Elementary OS. Per adesso questa distribuzione continua a uscire con la versione 6.1, integrando dei miglioramenti per quanto riguarda la gestione dei pacchetti. Soprattutto in questa settimana il team di Elementary OS ha fatto sapere di aver prodotto una maggiore integrazione per i pacchetti Flatpak, e questo tipo di risposta positiva la potremo trovare sia per coloro che sono utenti di Elementary OS 6.1, ma per le altre persone che installeranno appunto Elementary OS nella sua ultima versione, e cioè la 7, che dovrebbe uscire entro almeno la fine del 2022, secondo appunto le ultime notizie, che sono tra l'altro rilasciate attraverso la loro newsletter. In questa newsletter si dice pure che Elementary OS 7.1, quindi dovrebbe 7.0 e 7.1 dovrebbe avere come base GNOME 43, e tra l'altro l'utilizzazione delle GTK 4. Quindi sono molto fiduciosi, almeno gli sviluppatori di Elementary OS, perché sono sulla buona strada, almeno da quello che loro dicono, per l'integrazione fra i pacchetti che provengono appunto dal mondo Ubuntu e i pacchetti invece che provengono dal mondo Flatpak. Quindi non rimane che attendere, e soprattutto se utilizzate la versione di Elementary OS 6.1, procedete appunto all'aggiornamento, perché così avrete la possibilità di avere i pacchetti Flatpak a vostra disposizione, che già utilizzate in maniera completamente aggiornata. Altre notizie provengono invece dal mondo di Mint, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, però lo ripetiamo, anche qui c'è un'integrazione dei pacchetti Flatpak attraverso appunto l'Update Manager. Quindi ci sarà un aggiornamento, quindi se non l'avete fatto, fatelo immediatamente, aggiornate la vostra distribuzione di Linux Mint, sia per motivi riguardo la sicurezza, ma anche e soprattutto per questa maggiore integrazione che viene garantita. Tutto ciò è unito anche a delle piccole novità che si hanno nell'ambito della distribuzione Linux Mint, per quanto riguarda la rimozione di determinati tipi di pacchetti che appartengono sempre al mondo Flatpak, senza l'utilizzo delle password. Quindi ci dovrebbero essere, almeno da quello che si capisce, dei cambiamenti che sono più che altro degli aggiustamenti, però è importante farli proprio per avere delle migliori risposte dalla distribuzione, sia nel caso di Linux Mint, ma anche nel caso di Elementary OS, che ripeto dovrebbe uscire nella sua versione 7 entro la fine del 2022. Adesso invece parliamo un po' di quello che succede nel mondo di Windows, perché ci sono state una serie di notizie che hanno destato un po' di allarme, soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti, perché è uscita fuori questa notizia durante questa settimana che chi non riesce a fare l'aggiornamento di Windows 10 alla versione 22H2 non riceverà più gli aggiornamenti mensili, quindi avendo delle sicuramente problematiche rispetto appunto alla sicurezza. Quindi se siete utenti Windows 10 della versione 21H1, cercate subito di fare l'upgrade alla versione 22H2, perché altrimenti appunto non avrete aggiornamenti. Ovviamente il passaggio consigliato dalla stessa azienda, da Microsoft, è di andare su Windows 11, però siccome abbiamo parlato nelle settimane precedenti di diversi problemi che stanno colpendo Windows 11 anche attraverso gli stessi aggiornamenti, e quindi anche perché il sottoscritto sa che ci sono molte persone che utilizzano ancora Windows 10 e non hanno fatto l'upgrade a Windows 11, direi appunto di cercare assolutamente di fare questo tipo di aggiornamento. Inoltre, ricordiamo che la diciamo versione di Windows 8.1 avrà la fine del supporto il 10 gennaio del 2023, quindi anche qui se avete un Windows 8.1 prendete insomma una decisione su quello che volete fare, mentre era già terminato il supporto il 7 gennaio del 2020 per quanto riguarda appunto Windows 7. Quindi una serie di informazioni che riguardano il mondo della Microsoft che insomma ha dato un po' di grattacapi, soprattutto per chi non vuole fare assolutamente l'aggiornamento a Windows 11.
Vi segnalo un articolo del Foglio.it che si chiama "Annullata la multa da 100 milioni a Apple e Amazon, le giuste sberle del TAR all'antitrust". E a quanto pare l'antitrust ha accusato Apple ed Amazon ingiustamente, o meglio, senza averne le prove. Ragion per cui il TAR ha ben pensato di annullare qualsiasi multa comminata. Per chi volesse approfondire, ripeto, il foglio.it. E questa settimana abbiamo novità perché il buon Ramer Jack si è svegliato e cioè, si è svegliato, ha trovato qualcosa da offrirci e si tratta di Blisk. Blisk, scritto con la K finale, è un browser e fin qui poco male. E niente di nuovo, però è un browser sviluppato, pensato soprattutto per chi fa contenuti web. Tanto è vero che è una sorta di, oltre al browsing mode, cioè la modalità browser, anche il developer mode, ossia la modalità sviluppatore, che può essere utilizzato per il web development, cioè per la programmazione, chiamiamola così, lato senso dei siti online, una sorta di editor WYSIWYG, ma direttamente sulla carne del sito, possiamo dire. Per quanto riguarda invece Makulu, sono uscite, mi pare la scorsa settimana, l'ultima volta ne abbiamo accennato, delle nuove distribuzioni, o così comunque le riporta DistroWatch, mentre in verità non sono altro che le Makulu Shift Gamer Edition, patchate da Ramer Jack in modo da evitare alcuni problemi con la tastiera virtuale, le icone e il cambio di lingue. Ho invece scoperto con piacere che è uscito LXQT 1.2.12, se non vado errato. E, no, 1.2, scusate. E, è È ancora basato sul ramo di Qt 5.15 che è una LTS e io non avevo idea che Qt pure rilasciasse LTS aggiornamenti e la migrazione a Qt 6 non la vedremo fin tanto che non ci siano librerie Qt 6 abbastanza stabili. È stato migliorato il file manager, si parla di ricerca sia per nome di file che per contenuti di file. Anche la storia delle ricerche vi darà il browser manager, in più ci sono tanti altri miglioramenti un po' più diffusi, però diciamo minori per importanza. LXQT, ricordiamo, è nato dall'evoluzione del Razor QT, che non era affatto male come ambiente lavorativo, ed è diciamo il giusto concorrente di Trinity, solo che Trinity è il vecchio KDE 3 che comunque si porta un ambiente di lavoro completo con un pannello di controllo che funziona davvero bene. LXQT invece è ancora in via di sviluppo, però devo dire che come leggerezza e quant'altro ci siamo, insomma. Non è da disdegnare, anche come ambiente si usa tranquillamente. Non avrai widget di un Cinnamon o un KDE nuovo, però perché non provarlo se hai bisogno di un ambiente leggero. Ciò detto, ci fendiamo con le notizie dal mondo ed iniziamo con una notizia che ci viene dalla Linux Foundation. E la Linux Foundation ha aperto una branca, uno spazio, un ramo, ecco, meglio ancora, in Europa, appunto per promuovere l'uso del software libero nel continente. E ovviamente c'è, almeno da parte della Linux Foundation, ci sono grandi aspettative perché si crede molto sul fatto che l'Europa, gli europei possano puntare sull'open source e quant'altro. Per chi volesse approfondire, io la notizia l'ho trovata su Desde Linux, però penso che almeno in inglese, perché questa che sto vedendo io è tradotta davvero male in italiano. Però penso che sulla Linux Foundation ci siano e come, insomma, gli autoincensamenti. E poi parliamo un attimo di Facebook perché Facebook o Meta o chi per lei comunque ha deciso di rilasciare il codice sorgente della cassetta di attrezzi che si chiama MemLab. E che è progettata per analizzare porzioni dello stato della memoria allocata dinamicamente. E soprattutto la cosa, tra virgolette, carina è che si può utilizzare questo codice sorgente utilizzando JavaScript.
Adesso passiamo a una nuova distribuzione che ho provato in questa settimana e che ho provveduto appunto a installare per vedere un po' come funziona. Sto parlando di PearlMate nella sua versione studio 11. PearlMate ha come base un ambiente molto familiare a dir poco, che è basato su Mate e con delle personalizzazioni veramente molto molto efficaci e anche evidenti. Il punto di riferimento di questa distribuzione è l'ambiente desktop che si vede in Snow Leopard, quindi stiamo parlando di tanti anni fa per le versioni di macOS. In un certo senso si vuole dare all'utente la possibilità di utilizzare sia il miglior software dal punto di vista del sistema operativo Linux e sia un ambiente che sia confortevole e che, pur partendo da basi evidenti, e cioè Mate, dà proprio una personalizzazione che lo rende molto più vicino a un Mac piuttosto che distribuzioni tipicamente Linux. Se siete interessati a questo tipo di, diciamo così, di iniziativa, potete andare sul sito pearlinux.net, che vi dà la possibilità proprio di scaricare la distribuzione. In questo caso io ho utilizzato la versione numero 11, si chiama PearlMate Studio 11. In realtà poi se andate sullo stesso sito, nella pagina ovviamente di download, troverete varie versioni, perché alcune si basano su Ubuntu e altre invece si basano basano su Debian. Troverete appunto Perl Desktop 11, per esempio, e anche le versioni di Perl Desktop precedenti, cioè quelle che sono del 2021. Tra l'altro, fra le varie distribuzioni Linux che possono essere utilizzate su Raspberry, c'è anche la possibilità di scaricare una versione appunto di Perl Linux. Quindi avrete Perl Linux per il Raspberry con Twister OS, che è un'altra diciamo derivata dell'ambiente Raspberry, che presenta un ambiente XFCE e completamente modificato con una grandissima quantità di temi da poter tranquillamente utilizzare con un semplice clic del mouse. Quindi, insomma, è una distribuzione molto particolare. Ovviamente, tutto sommato, vi deve piacere anche un bel po' il mondo del Mac. Vi doveva piacere proprio il mondo di Snow Leopard, nel senso che l'ambiente desktop riproposto è tipo quello. Però devo dire che è stato fatto tutto con una grande perizia, nel senso che effettivamente quando lo si guarda e lo si utilizza si ha un po' la concezione, insomma, di poter di stare a utilizzare un Mac. Tra l'altro, è interessante vedere il software che viene dato al momento stesso dell'installazione, perché è un software. Soprattutto nell'ambito multimediale, è veramente molto molto completo. Tanto per dirne una, abbiamo già installata di default OBS nella sua ultima versione. Poi abbiamo Audacity nella sua ultima versione. Tra l'altro c'è pure Spotify. E come browser di default, però, viene individuato con Firefox. Però diciamo che l'insieme del software è molto più ampio di quello che sto dicendo io. Quindi, se vi interessa questo tipo di distribuzione e se in un certo senso vi piace anche per la gradevolezza che si ha nello stesso utilizzo, io ho provato a fare degli aggiornamenti e degli upgrade, tutto sommato funziona bene, quindi non ci sono stati i gravi problemi che si hanno soprattutto in distribuzioni derivate, cioè che voi utilizzate una volta, poi fate l'aggiornamento e praticamente non vi funziona più niente. Invece questo non è il caso di questa distro. Andate appunto su pearlinux.net, scaricate le ISO che volete fra quelle a disposizione, provatela, vedrete se insomma che se vi piace un po' il mondo Apple, se vi piace un bell'ambiente desktop, questa potrebbe essere la distribuzione che fa per voi.
Oh, parliamo un attimo di Firefox, perché stanno sviluppando Firefox Relay. E si tratta di io leggo servizio, però probabilmente un'estensione che permette di usufruire sia di indirizzi email temporanei che di altri chiamiamoli servizi che si possono rivelare utili. Soprattutto pare che il team di Firefox, o comunque chi sta sviluppando questa estensione, voglia integrare anche numeri di telefono temporanei per ricevere chiamate o SMS. Ripeto, per chi fosse interessato, Firefox Relay con la Y. E vi do una notizia di colore, perché io so che Attilio la notte per non dormire guarda i campionati mondiali di scacchi. E l'accusa c'è cioè il sito chess.com che accusa il gran maestro americano Hans Niemann di aver barato a scacchi online più di 100 volte. E poi per chi volesse approfondire può controllare tranquillamente su agi.it. Oh, parliamo un attimo di Cina perché ci mancava da un po' di tempo a questa parte. Perché dopo Gmail e Maps, Google toglie, non ho capito se spontaneamente o spintanamente, anche il servizio Translate dalla Cina. E penso sia più spintanamente che altro, e ce lo dice hardware upgrade. Oh, io vi segnalo una notizia di hardware upgrade, però secondo me è da prendere con le pinze, perché il Parlamento europeo starebbe valutando la tassazione delle criptovalute e l'utilizzo della blockchain contro l'evasione fiscale. Però siccome ce l'ho da hardware upgrade e e non ho riscontri su altre fonti, prendetela molto con le pinze questa notizia. Non cambiamo argomento perché vi segnalo un articolo della Banca Centrale Europea sul sito ecb.europa.eu. L'articolo si chiama The Digital Euro and the Importance of Central Bank. L'articolo è fruibile anche in italiano e in effetti mi ha fatto pensare un attimo perché si parla della moneta lato sensu e non ho mai riflettuto che la moneta che noi andiamo a depositare in banca, che poi utilizziamo per i pagamenti tramite bancomat, carta di credito o quello che sia, non sono gli euro della Banca Centrale Europea, però è moneta creata da privati. E all'utente non cambia assolutamente niente, sottolineiamolo, non siamo qui per accusare signoraggio, quello, quell'altro ancora. Stiamo solo dicendo che in linea di principio, filosoficamente, è moneta diversa. E la BCE sta valutando se sviluppare una propria moneta elettronica appunto per dare, diciamo, maggior garanzia ai depositi in banca piuttosto che alle transazioni elettroniche e quant'altro.
Due interessanti distribuzioni sono uscite questa settimana, soprattutto per chi si occupa diciamo del sistema dell'operativo Linux rispetto appunto a un aspetto diciamo più tecnico. E sono, da una parte abbiamo Clonezilla che esce nella sua versione 3.0.2. Che esce in una versione sia per quanto riguarda 686 e per quanto riguarda appunto l'AMD64. Quindi potete scaricare la stessa ISO. Sicuramente ci sono delle novità rispetto all'utilizzazione del kernel, perché qui si parla di kernel 6.0.6 e quindi si fa un bel passo in avanti. E tra l'altro questa è una distribuzione un po' strana, perché pur appartenendo appunto al mondo di Debian non utilizza la versione stable di Debian, scusate, ma utilizza appunto la versione SID, almeno per quanto riguarda i repository. Poi Clonezilla è vero che viene utilizzato anche per situazioni disastrose, per andare a recuperare a volte degli hard disk completamente distrutti, sempre nel limite insomma del possibile, e quindi dal mio punto di vista è sempre meglio avere, anche se poi non lo utilizziamo mai, una copia di Clonezilla da qualche parte, perché sicuramente, speriamo insomma, di no, però potrebbe essere utile. Poi ovviamente viene utilizzato per altre tante altre funzioni, però direi che è una distribuzione molto utile appunto per quello che è stata costruita. Allo stesso tempo c'è stata l'uscita di Gparted, altra distribuzione che ha un obiettivo particolare e soprattutto viene utilizzata per partizionare e per diciamo altri obiettivi che riguardano il mondo dei sistemisti. Esce nella sua versione live 1.4.06. È una distribuzione che ho detto che tra l'altro potete anche scaricare e utilizzare nell'ambito della vostra stessa distro, perché è presente sia per i pacchetti come per la distribuzione come Fedora, quindi distribuzioni come RPM, che hanno come base RPM, sia per chi utilizza distribuzioni che hanno come base pacchetti Deb, quindi il mondo di Debian. Io Gparted penso che ce l'ho sempre installato su qualunque tipo di distribuzione. Comunque esce una versione live che può essere utile, esce come ISO. E quindi potete andarlo tranquillamente a scaricare naturalmente dal distrowatch.com. Ricordiamo anche che il software che viene utilizzato è un software Debian come base, però ha anche un proprio ambiente desktop, appunto Fluxbox. Esce in varie versioni, per cui insomma, se vi serve questo tipo di software, e che secondo me dovrebbe essere presente in qualunque tipo di distribuzione Linux, è il caso di scaricare la nuova ISO. Il sito di riferimento è gparted.sourceforge.net, per cui potete magari tirarvi da lì la ISO live.
Poi mi riaggancio a quello che abbiamo detto l'ultima volta circa la libertà di parola e quant'altro. È un articolo uscito a cavallo del passaggio di consegne, chiamiamolo così, di Twitter, e ce lo fornisce il foglio.it e il titolo è "Invece di censurare la satira, Twitter banni Khamenei". Per chi volesse approfondire, ripeto, il foglio.it. E poi mi sono segnato anche un altro articoletto della Banca Centrale Europea che si intitola "Che cosa sono i Bitcoin?". Leggetelo perché è scritto bene ed è in italiano molto fruibile. Poi cambiamo decisamente argomento e penso di averlo già accennato la settimana scorsa. Però la Corte Suprema degli Stati Uniti si sta per pronunciare sulla responsabilità dei social network per i contenuti dei loro utenti. L'articolo è di Agi.it e si intitola "Google è responsabile per YouTube dell'attacco al Bataclan?". E, ahi noi, staremo a vedere. Poi cambiamo argomento perché in Italia verrà installato uno dei primi computer quantistici europei. Siamo in sei ad ospitare i computer quantistici. Il progetto si chiama EuroHPC e sarà installato a Bologna a fianco del supercomputer Leonardo, se non erro. Cambiamo argomento, decisamente oserei dire, perché secondo un'analisi di Kaspersky il 2022 segna il ritorno di malware per POS e ATM. E si parla soprattutto di Hydra POS e Abaddon POS che rappresentano circa il 71% di tutte le infezioni rilevate sui POS. E per chi volesse sapere, al terzo posto c'è Plutus. Usato per fare per sbancare, ecco, l'ATM, ossia il banconote, con il 3% delle infezioni rilevate.
E siamo così giunti al termine di Radio Linux, del programma che vi informa su ciò che accade sul sistema operativo Linux e naturalmente sul mondo open source e free software, con tante notizie, diciamo anche di contorno. Vi ricordo che Radio Linux va in onda ogni sabato alle ore 12:30. Come obiettivo è un programma da utenti Linux fatto per altri utenti. Ci teniamo molto a ricordarlo. E questa puntata, così come le altre, la troverete in replica il lunedì mattina alle ore 10:30, naturalmente su Radio Start. E naturalmente c'è la versione podcast di Radio Linux, sempre dal sito radiostart.it. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux, stessa ora, stessa web radio. Ciao a tutti, da Attilio.
Well, we know where we're going.